Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei suoi flutti. Mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Con la festa di Cristo Re abbiamo chiuso l'anno liturgico, dove si è letto il Vangelo di Marco, molto bello. Adesso inizia oggi, con l'Avvento, il nuovo anno liturgico, che ci porterà sino alla festa di Cristo Re a novembre, e quest'anno si legge il Vangelo di Luca, il medico, il Vangelo della misericordia per eccellenza. Il tempo dell'Avvento è un tempo dove siamo invitati a fare un reset, siamo invitati a ripartire. Ecco, difatti la parola io marcerò davanti a te, ecco, riprendi a lavorare, riprendi a camminare davanti a me però. Ecco, le letture sono, le commenterò brevemente tutte e tre. La prima lettura è tratta dal profeta Geremia, che dà un invito di speranza, di forza, perché sono tornati gli esuli, quelli che erano stati deportati fuori, dopo tanti anni, a Babilonia, dopo tanti anni rientrano per ricostruire Gerusalemme. Ma Gerusalemme è diventata un covo di sciacalli, un covo di barboni, e praticamente ricostruire veramente è un lavoro immane, ricostruire materialmente, ma ricostruire anche spiritualmente la città, Gerusalemme è la città santa, l'ombelico del mondo. Quindi le persone si scoraggiano e sono tentati di lasciarsi cadere le braccia, di lasciar perdere e di trasferirsi altrove, trovare un luogo più accogliente dopo tanti anni di desolazione. Ma Gerusalemme è la sede della presenza di Yahweh, quindi poi bisognerà ricostruire anche il tempio che sarà sotto Erode. E quindi è quello il luogo che Dio ha proposto, che Dio ha indicato a tutto il popolo. Quindi bisogna ricostruirlo, bisogna adattarlo. E allora manda Geremia a consolare, dice: non vi preoccupate, andrà bene. E dice: non pensate alle glorie del passato. Gerusalemme è stata capitale del mondo, è ombelico del mondo, c'era il tempio, c'era di tutto. Non pensate al passato, perché questo vi blocca. Dice: guardate il germoglio di Davide. Dovete dimentichi del passato, dirà poi Paolo, protesi verso il futuro, viviamo questo presente. Questo presente c'è questo germoglio coltivatelo, andate avanti, perché Gerusalemme sarà chiamata nostra giustizia, la giustizia di Dio che dà a tutti secondo il suo bisogno. E questa parola la possiamo intendere anche per noi. Forse noi abbiamo vissuto dal punto di vista umano o dal punto di vista spirituale delle grandi esperienze, delle grandi glorie e ora, facendo il punto della situazione, ci troviamo non proprio nella pienezza della gioia e della gloria, ma anche qui il Signore può essere per noi, difatti viene messa all'inizio dell'Avvento, può essere per noi, ricominciamo senza pensare alle cose del passato. E dice Coelet: non domandare come mai i tempi antichi erano migliori del presente, poiché una tale domanda non è ispirata da saggezza. E di saggi ce ne sono pochi, perché questa è la frase ricorrente, illudendoci, ecco, effetto mezzanotte. Io sono rimasto sorpreso ancora per dire l'ozio, 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 com'era bello, com'era bello. Ah, bestum, è tutto molto bello, ma una signora aveva un bagno che non funzionava, cioè la doccia non funzionava, se ne stava andando. Ma vi ricordate a quello che c'era all'ozio? Quindi per dire. Però continuiamo ancora con questa commedia, com'era bello l'ozio, com'erano belli i tempi, com'era bello il passato, ma è soltanto un escamotage per non vivere il presente. Il presente c'è questo germoglio, questo abbiamo e questo dobbiamo fare. E come mai i tempi antichi erano migliori? Non è una domanda ispirata a saggezza. Quindi tutti noi siamo invitati, come Geremia, a riprendere il nostro cammino. Lì dove siamo, guardando a questo germoglio. Quindi ho chiesto di fare un canto che faremo. Quindi, Signore, noi ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo per le grandi esperienze che abbiamo vissuto, bellissime, esperienze amicali, esperienze matrimoniali, esperienze spirituali, abbiamo vissuto delle. Ora ci troviamo un po' in strettezze, però Signore, grazie perché tu ci inviti a guardare quello che sta nascendo, il nuovo che avanza, il germoglio. Quindi vogliamo costruire, vogliamo curare questo germoglio per una vita nuova che inizia oggi in questo avvento. E quindi tu hai detto che dobbiamo seguire te e che tu spiani la via e quindi il canto è proprio sulla via.
una via dove sembra non ci sia, dove opera non so, ma una nuova via vedrò. Dio ti guiderà, ti verrà vicino a sé, per ogni giorno amore e forza tu mi donerai una via privata. C'era una strada nel deserto, fiumi d'acqua viva io vedrò. Se tutto passerà, la mia parola resterà. Una cosa nuova lui aprirà una via dove sembra non ci sia. Come opera non so, ma una nuova via vedrò. Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. Per ogni giorno amore e forza, lui mi donerà una via aprirà. C'era una strada nel deserto, fiumi d'acqua viva io vedrò. Se tutto passerà, la sua parola resterà. Una cosa nuova lui farà. Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. Come opera non so, ma una nuova via vedrò. Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. Per ogni giorno amore e forza, lui mi donerà. Una via aprirà. E ogni giorno amore e forza lui mi donerà. Una via aprirà.
Lode, la seconda lettura ci parla invece di questo fine del tempo, fine del mondo, che a quei tempi era attesa. Difatti lo vediamo nelle lettere di Paolo, si pensava che con la resurrezione di Gesù, la venuta di Gesù, la seconda venuta di Gesù era imminente e tutto si sarebbe sistemato. Sono passati 2000 anni e ancora questa cosa non accade, e tutti ci sono tutti questi millenaristi, il tempo è vicino. L'abbiamo visto l'altra volta nella lezione di 15 giorni fa. Non ci credete, dice, ma comunque ci sono quelli che ci credono, va bene, ognuno fa le sue scelte. E questa lettera che abbiamo letto parla di questa attesa, dice, nell'attesa che Gesù si manifesterà domani o stasera tornando a casa, mentre torniamo sentiamo suonare le trombe e Gesù arriva, dice, nell'attesa però di questa manifestazione di Gesù cercate di piacere a Dio, di fare quello che piace a Dio. Gesù in fondo ha detto, io faccio sempre quello che piace al Padre. E prima di fare le nostre cose, prima di mettere in cantiere qualsiasi cosa, io ormai il mio discernimento è Gesù, questa cosa piace a te, perché io e il Padre siamo una cosa sola. piace a te, e allora mi impegno. Se non piace, poi il Signore ci parla, perché il Signore è vivo e ti dice quello che devi fare e che non devi fare. Quindi, Signore, questo piace a te. Signore, c'è un pacchetto per te da Ponte Gagnano, Reginella, poi non te ne andare. Al di là delle cose pratiche personali, però ci sono delle modalità uguali per tutti. Modalità uguali per tutti. Dio è amore. O Theos, agape, estin. Quindi la prima cosa, indipendentemente poi se dobbiamo portare avanti un progetto o meno, la prima cosa è amare. Come amatevi così come io ho amato voi. E ricordo, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre Celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Quindi, essere questo amore è anche quello di risplenda la vostra luce davanti agli uomini, essere persone luminose, essere persone splendide, è quello che il Signore vuole da noi, malgrado tutti i guai che puoi avere, gnazzina, quindi togliti questa faccia da Venerdì Santo. Lo so che c'è un mucchio di guai, fai un bel sorriso, che poi quando sorridi ti si illumina il volto, anche io sono una bella vedova, ma comunque non ti mettere in piazza, ma lode al Signore, quindi un sorriso, poi con le mascherine abbiamo fatto. Ok, però voi dite, vabbè, sì, ma questo è normale, amare. Io bene a tutti, io amo a tutti. E quando vi faccio Milano-Roma, passo da Firenze. Firenze prima, Firenze c'è morta mia madre. Cioè no, io, mia madre è morta mentre io ero a Firenze per celebrare una messa di intercessione. Lei è morta il sabato pomeriggio. Io non so come ho fatto a restare a Firenze l'indomani mattina, celebrare una messa di intercessione e poi partire. Non lo so come ho fatto, ma è la grazia di Dio. Quindi non pensiamoci prima. Quindi io ogni volta che passo da Firenze prima dico sempre un'Ave Maria. Ma adesso, dopo tutto quello che mi è successo, che è partito da Firenze, il provinciale stava a Firenze, per dire, senza fare tanti, anche se il suo amico vescovo sta da un'altra parte, e ogni volta che passo da Firenze dico un'Ave Maria, una per mia madre e una per il padre. E tornando da Paestum, ero in macchina con alcuni partecipanti. Passando da Firenze, ho detto: diciamo un'Ave Maria per Padre Mario. E no, io non la dico. Io sono rimasto scioccato. Eravamo stati ad un Paestum bellissimo! Tutti che avevano toccato il cielo con le dita, tutti che avevano visto Madonne, santi, angeli e cose. No, io non la dico. Ragazzi, tutte le varie devozioncelle, canzoncine che noi possiamo fare, tu pure sei pure una di quelle, ma non dico i nomi perché sennò poi devo avere delle ritorsioni. Quindi, allora, possiamo fare tutte le cose, ma Gesù è stato chiaro. Non dico amare. Amare è una cosa bellissima, amare i nemici. Perché veramente, quello che ci ha detto poco fa, tutto torna bene per coloro che amano Dio. Io ringrazio il Signore notte e giorno e li voglio bene a tutti i miei nemici, perché non mi immaginate il bene che mi hanno fatto, io lo vedo il bene, perché rendono la mia vita più bella. E non sono celiaco, a me il pane piace. E cosa ha detto nel libro di Giosuè? I nemici sono pane per noi, quel pane buono, pane di casa. Quindi io amo il pane, io amo il. Poi questa è una cosa mia, personale. Però alcuni dicono: no, io non ci arrivo ad amarli, non ci arrivo. Già è tanto che non li maledico, già è tanto che non li odio, va bene. Ma pregare, un'Ave Maria ti ho chiesto, un'Ave Maria, né che ti ho detto un Gioisci Maria, né che ti ho detto di dire un rosario intero, e chi c'è? Però ecco, sono questioni di principio. Però in questo caso, dobbiamo andare oltre le nostre ferite. Allora, amare ci possiamo arrivare, come ci ha detto il Signore, guarda il bene che c'è in ogni cosa. Ma pregare, se non ci arriviamo a vedere il bene, così siamo ancora buttati lì a pensare, ma ha fatto questo, ma ha fatto questo, ma ha fatto questo. Pregate per i vostri persecutori. Pregare, l'Ave Maria non costa niente. Quindi aprirsi a questo. E allora, ti amo, Signore. Ecco, se amiamo Gesù, dobbiamo amare tutti, perché Gesù ha detto siate persone splendide. Non è che io posso essere una persona splendida qui perché voi mi volete bene, poi esco e sono una persona tenebrosa. Il sole è sempre sole, il sole splende sempre, una stella splende sempre e ci vuole pure l'applauso. Una stella splende sempre, non è che dice una stella, dice no, a voi qui niente, niente sole. Poi tra l'altro siamo nel Vangelo di Luca e il padre fa sorgere il suo sole. Sui buoni non ne parla, sugli ingrati e sui malvagi. Mentre Matteo dice il padre fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, anzi no, sui cattivi e sui buoni, mi metti i cattivi. Luca dice no, sugli ingrati. Persone ingrate sono le peggiori, quelle che tu gli fai il bene e non ti dicono mai un grazie. Gli ingrati e i malvagi. Quindi siamo proprio. E allora, Signore, noi ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo per questo invito che ci fai, per questo invito che ci fai ad essere come te. Tra l'altro, a Pestum abbiamo visto tutto io sono, e quindi non è più una cosa staccata. Noi dobbiamo diventare come te. E tu, Gesù, hai pregato per i tuoi persecutori sulla croce, come hai fatto, eri preso dalla febbre, torturato, sfinito, deluso, contuso e confuso. Eppure, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Allora, Signore, se ti amiamo, noi dobbiamo comportarci come te. E allora, Signore, ti dedichiamo questa canzone d'amore.
Amor, Signore, a te levo la voce per adorarti con tutta l'anima
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore. Sempre passiamo al Vangelo. Il Vangelo è lo stesso di 15 giorni fa che eravamo tra l'altro qui. Quindi 15 giorni fa l'abbiamo letto nella versione di Marco, oggi lo leggiamo nella versione di Luca con piccole differenze. La cosa bella è che possiamo dire è crolla il sole, le stelle, la luna, c'è proprio un capovolgimento cosmico e gli uomini presi dalla paura. Ma per noi cristiani, per noi persone di fede, questo non è. Allora, nella nostra vita capita che veramente quelle persone in cui confidavamo, quelle realtà in cui confidavamo, crolla tutto. Allora possiamo sentirci delusi, contusi e confusi. E qui siamo un po' come i buddisti o come altre realtà d'Oriente che cercano il nirvana, cercano la pace, questa pace dei sensi, questa pace del cuore, con queste pratiche buonissime che somigliano un po' alla nostra preghiera del cuore. Va bene, e va bene anche questo, però per noi Dio si trova principalmente in queste situazioni disastrose. Qui c'è un passo di Naum, Naum 1:3, è uno dei profeti minori, che dice: nell'uragano e nella tempesta è il suo cammino, e le nubi sono la polvere dei suoi passi. Questo brano, mettiamocelo in testa, perché quando siamo nella tempesta, abbiamo imparato un po' adesso a danzare nella tempesta, quando siamo nell'uragano, quando siamo che le cose stanno crollando, e la prima cosa cerchiamo un colpevole, la prima cosa ce la prendiamo con Dio, la prima cosa ce la prendiamo e non serve a niente. Quando siamo nell'uragano e nella tempesta, anziché fare queste pratiche che sono una reazione, reagire. Forse noi diciamo, ma dove sei, Signore? Nell'uragano e nella tempesta è il suo cammino. Attention, please. Perché il Signore ci ha detto stasera, io camminerò davanti a te. Un passo che ci dà tante volte, sia nella scrittura che nella profezia. Ma camminare davanti a te. Antonello, apri gli occhi, miei occhi. Camminare davanti a lui non significa camminare tra lode, 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 amen. Camminare dietro di lui significa pure camminare nella tempesta, camminare nell'uragano. Quindi, perché nella vita è ciclico, ormai siamo tutti vecchi, o almeno siamo tutti datati, e abbiamo visto come ci sono questi capitoli, sembra, perché la vita non è un'ascensionale, è circolare. Quindi saliamo e scendiamo, saliamo e scendiamo, saliamo e scendiamo. Così come le stagioni, siamo in inverno, no, siamo in inverno o ancora in autunno? In inverno? Autunno, fino al 22 dicembre. Ok, 21 dicembre. Arriva l'inverno, quindi ma già fa freddo. Comunque va bene. Come le stagioni all'alternarsi, anche se non ci sono più le quattro stagioni, anche se l'alternarsi, quindi noi dovremmo vivere. Quando ci sono queste situazioni, ecco qui nel passo di Luca, dice: quando succederanno queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Gesù è quello che viene a liberarci. E in questa liberazione, quello che fa il cavallo portante, il cavallo vincente, è la parola di Dio. E gira e rigira, ritorniamo a questa parola. Quando Dio crea il cielo e la terra, e lo spirito aleggiava sulle acque, ci dice la terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso. E per il mare dice, e il mare, che è la casa del diavolo, per gli ebrei, lo chiuse tra due porte, gli mise un chiavistello e disse: fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. Giobbe 38, 8, 11. Quindi per fare in modo che dopo lo tsunami che c'è stato nella nostra vita, queste onde possano ritirarsi e quando c'è questo caos nella nostra vita e queste tenebre, la prima parola in assoluto di Dio è sia la luce, questa luce che c'è nell'universo indipendentemente dal sole, dagli astri, a parte che il nostro è proprio il sole, è una cosa piccolina, perché ce l'abbiamo vicino. E quindi questa luce, ecco, la parola di Dio è capace di far passare dal caos al cosmos e portare questo ordine, che non è una cosa di adesso, già nel concilio è questa. Sono appunti datati di 20 anni fa, in tempi non sospetti. Il Concilio dice: affinché la mensa della parola di Dio sia preparata ai fedeli, con maggiore abbondanza vengano aperti più largamente i tesori della Bibbia. E la Bibbia, dobbiamo leggerla, dicono gli ebrei, è un enigma. Quello che è scritto nella Bibbia è un enigma. Enigma in ebraico si dice masal. L'enigma in italiano, se devo guardare nel vocabolario, dice breve componimento, spesso in versi, che esprime un concetto nascosto che può essere trovato solo con l'interpretazione delle metafore e delle allusioni presente nel componimento stesso. Questo in italiano, Masal in ebraico, e MSL, leggendolo proprio lettera per lettera, è ciò che avvolge la conoscenza di quello che è più oltre. Quindi la Bibbia va letta cercando quello che c'è oltre, perché noi leggiamo. La donna non si metterà un indumento da uomo, né l'uomo indosserà una veste da donna, perché chiunque fa tali cose è un abominio al Signore tuo Dio. Vi comunico che Giovanna Bertaccini, Roberta Frescoso e la dottoressa Elena Cedrola sono in abiti maschili, sono con i pantaloni. Tu leggi questo e dici, vabbè, sono cose che troviamo. Nell'Antico Testamento, Deuteronomio, che però è il Deuteronomio, è tra i libri più quotati del Pentateuco, che vabbè, vedo anche qui Stefania, pure tu, qua tutti peccatori. Tra l'altro, io leggevo i libri, le profezie di Maria Simma, quella che vedeva le anime del Purgatorio, e poi l'ho lasciata perdere. Perché Maria Simma dice che tutte le donne che portavano pantaloni erano tutte in purgatorio, non so quante migliaia di anni dovevano stare. E ho detto, vabbè, la lasciamo perdere. Ecco, vedi la profetessa invece che c'è un vestito. Quindi, ma che significa allora? E siccome Gesù ha detto nemmeno uno iota, cioè un puntino. Ma no, una virgola, nemmeno un puntino passerà e tutto rimane. Quindi c'è un significato nascosto. Che significa che la donna non si deve mettere i pantaloni? Che significa che la donna non deve indossare vestiti da uomo? Molto semplicemente è semplice. Significa che nessuna spiritualità, donna, isha, non deve mettere abiti maschili, ish, razionalità, per dire che il mistero appartiene al mistero. Non possiamo rinchiudere il mistero. Dobbiamo rendere ragione, dobbiamo cercare di raccontarlo, dobbiamo cercare di indagare, perché la mente è un grande dono, ma non è esaustivo. Non è che noi con la mente possiamo arrivare a comprendere, perché mistero è e mistero resta, è proteggere. Quindi Non significa che con un ragionamento, con un catechismo, catechismo proprio è l'obbrobrio infinito, e con un qualche cosa noi riusciamo a spiegare Dio infinito con questa mente finita. Lo possiamo spiegare, non spiegare, come capirlo, capire a sprazzi, soltanto con la nostra anima, con la nostra Isha che è infinita. Ecco allora, dicevo, gettate la rete dalla parte destra è la parte dello spirito, è lì che noi possiamo raccogliere la pienezza e l'abbondanza. E in questo, ecco perché a Pesach volevo fare il riposo nello spirito, però poi abbiamo cambiato spesse volte location e lì non c'era lo spazio. Perché il tardemà, ecco, il riposo nello spirito. Il torpore in ebraico si dice TRDM e praticamente è un cambiamento nell'attività della mente. Quando noi facciamo il riposo nello spirito, per non parlare della preghiera del cuore, però visto che siamo in un sede carismatica, parliamo più di quello che può essere, ecco, l'imposizione delle mani. E la preghiera del cuore, il riposo nello spirito, e noi dovremmo avere la pazienza di restare un po'. Ci illudiamo di avere visioni di angeli, madonne, carrozze che non c'è, allora ci alziamo. Ma il torpore che deriva da questo andare giù è chiaramente un cambiamento nell'attività mentale. Perché la mente è un grande dono di Dio, ma avendo il monopolio, ogni dittatura non fa le cose buone. Quindi è un cambiamento, un entrare nella dimensione dello spirito. E come capita, io vi riprendo, ci sono persone che si addormentano mentre io parlo, e da quanto sono noioso, no, sono stanchi, ci sono alcuni come quelli che stanno dormendo, io li vedo, li sento, e mettono lo streaming. Ma va bene, il dormire. Stasera tutti andremo a letto a dormire. E il dormire per gli ebrei, ecco, non so come si chiama perché c'è anche ISN, lo dico così più facile da. È il vedere che conosce le cose concrete. Difatti, quando nella preghiera del cuore le persone si addormentano, io non le sveglio mai perché quello è un momento in cui tu puoi conoscere le cose concrete. Perché noi conosciamo, ecco, la carrozza, noi conosciamo la fiaba, quello che ci raccontiamo, quello che ci cantiamo. Quando tu fai la preghiera del cuore, oppure dormi e hai fatto dei sogni, non venite a raccontarmi i vostri sogni, dovete spiegarli voi, dovete scriverli, il primo io, e indagare. ISN, il conoscere le cose concrete, quello che è la nostra vita, perché la nostra mente se la canta e se la suona. Poi noi quando dormiamo, quando c'è la preghiera del cuore, le immagini, puoi sognare anche. Infatti io dico, se durante la preghiera del cuore avete un sogno, un qualche cosa, perché quello è la mente senza, cioè è la spiritualità senza pantaloni, senza la razionalità. E quindi la parte destra è libera di manifestarsi. Non vi illudete se non lo scrivete subito. Ma a volte anch'io la mattina dico, vabbè, tanto lo scrivo dopo il caffè. Boom. È scomparso. Perché la mente, che mente, non vuole. Chi è il più grande nemico di Padre Giuseppe? Peppe. Chiude e ti chiude quello che la destra, quello che lo spirito ti aveva rivelato. Quindi vedete un po' come questo dei pantaloni, che può essere un versetto, dice vabbè, tanto è superato, È scritto 4.000 anni fa, figurati. Manco gli uomini portavano i pantaloni a quel tempo. Portavano pure le gonne. Lasciamo perdere. Comunque, quindi quando il Signore ci dà una parola, ci dà una parola, l'apri e giri per cercare quella buona. Scrivila. Molte volte non si capisce, anch'io. Ma c'è. Ti illuminerà. Un'altra parola che è importante è Esodo 22:17, che ha fatto tanti, tanti roghi, tanti morti. Non lascerai vivere colei che pratica la magia. Sappiamo che la magia non va bene, maghi, maghette, cose, ma che cosa significa per noi se il Signore ci dà questo passo? Se arriva Lucilla che senti freddo, ma riscaldamento c'è o non c'è? Sì, però non basta. Ok, e arriva e ti dà questo passo, che significa? Non lascerai vivere chi pratica la magia. Quando il nostro cammino di fede scade in tante devozioni, superstizioni, arriva la morte. La vita è data dal Signore. Se cadiamo nella deriva delle piccole devozioni, e a devozione di questo, tutte brave, tutte buone sono le devozioni, per carità, ci aiutano, ma quello che è importante è la parola. Però se noi ci fidiamo soltanto di queste cisterne screpolate, le chiama Geremia, una spiritualità che si nutre di devozioni, fa morire. Moriamo spiritualmente. Teniamolo presente perché noi abbiamo un mucchio di devozioni e va bene, e vanno bene, però devono essere un optional, devono essere qualche cosa di aggiunto. E il centro è Gesù Signore e la sua parola. Io credo, vi ricordate cosa ci ha detto a Paestum? Chi crede ha la vita di Dio. Io voglio vivere la vita di Dio, io voglio una vita di Dio, io credo, Signore Gesù, che tu sei il Signore. Io durante il giorno a volte io credo, Gesù, che tu sei il Signore, che tu mi hai salvato, che tu ti sei incarnato nell'uomo Gesù, che il tuo messaggio è un messaggio di vita. È questo il credere, la confessione del credere. E Gesù ci dice qui in questo passo, vegliate. In ogni momento pregando, vegliate, cioè state svegli, perché sia i dolori, le difficoltà, ha portato pure loro, sia le grandi gioie ci fanno addormentare. Vegliate, pregate. E allora qui abbiamo, qual è la preghiera migliore? Ieri sera scrivevo sulla chat familiare. È un post di Minutella dove parla della Madonna. Mia cugina Ina dice: io sono una delle di quelle del rosario. Va bene, va tutto bene. Qual è la preghiera migliore? C'è il rosario di Maria, il rosario della Divina Misericordia, il rosario delle anime del Purgatorio, il rosario dello Spirito Santo, il rosario del Padre, coroncina angelica, la Lezio Divina. Recitare formule Ave Maria, Padre nostro, Salve Regina per te, e la preghiera di lode, il canto in lingue, la glossolalia, che può essere canto, può essere parlare, la lettura dei salmi, i preti hanno il breviario, la preghiera del cuore, l'adorazione affettiva, quelli che vanno, quando c'è l'adorazione, vanno a dormire davanti la cosa, quelle che sono silenziose, va bene. E la preghiera discorsiva, quando parliamo con il Signore, la preghiera con le icone, molto bella, la preghiera della danza e delle bandiere, dei manti che noi abbiamo, ma qui non lo facciamo per questione di spazio, la lettura della Bibbia, che è preghiera, quando noi leggiamo la Bibbia è Dio che parla a noi, e il rito eucaristico, la messa. Come vedete, qui c'è proprio un ventaglio di modi di pregare. Quindi, quello che è più consono a noi dobbiamo scegliere, quello che ci fa bene, come. E qui Giacomo dice, l'importante è che la preghiera deve energizzarci. E Giacomo 5,16, molto vale la preghiera del giusto fatta con insistenza, hanno tradotto. Alla lettera E, molta energia dà la preghiera del giusto fatta con regolarità. Questo è il versetto della lettera di Giacomo. Se un tipo di preghiera ti dà forza, continuiamo. Se non ti do una forza, cercane una più adatta a te. Santa Teresa d'Avila diceva, quando io esco dalla meditazione, mi sento una leonessa. Io, quando esco dalla preghiera del cuore, e a proposito di preghiera del cuore, c'è il master, quello qui ho portato le schede di iscrizione dal 2 al 6. Per me è il massimo, dove per 4 giorni faremo queste pratiche. È ovvio che non sarà tutto il giorno preghiera del cuore, sono tutte quelle pratiche collegate alla preghiera del cuore. Chi si vuole iscrivere, le schede ce l'ho io, anche perché per iscriversi bisogna darle a me. La preghiera, io quando mi sento veramente un leone, e quindi io la faccio sia al mattino che al pomeriggio. E benedico il Signore, benedico sempre il padre Antonio Gentile che me l'ha fatta conoscere. E veramente io ho sempre conosciuto preti bravi. E questa preghiera però ci deve dare forza. E da Gesù usciva una forza che sanava tutti. Noi siamo persone di guarigione, che basta che ci avviciniamo e questa forza che abbiamo la proiettiamo, oppure siamo vampiri, ci avviciniamo e succhiamo l'energia alle persone. Due sono o vampiri e succhiamo l'energia o essere persone energetiche. Ma siccome tutti vogliamo essere persone energetiche, dove la troviamo questa energia? Nella preghiera. Quindi una preghiera deve energizzarci. E per questo nella preghiera mi affatico e lotto con la forza che viene da lui e agisce in me con potenza. Questa parola potenza, tra l'altro potenza, è energeia, energia, con energia, un'energia potente. E il nostro Vangelo non si è diffuso tra voi soltanto per mezzo della parola, ma con potenza, con energia, dello Spirito Santo e con profonda convinzione. Allora chiamò a sé i dodici e diede loro potere, potenza, energia e autorità per cacciare tutti i demoni e allontanare le malattie. Se tu devi cacciare i demoni, devi avere potenza, perché il diavolo è bello energizzato. Quindi ecco allora la forza che devi avere. E questo noi ringraziamo continuamente Dio perché avete accolto la parola come è veramente parola di Dio che energizza voi che credete. Quindi l'importanza è, non finirò mai, la parola di Dio è viva, efficace e tagliente, più efficace di ogni doppio. E poi ti basta la mia grazia, mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze perché dimora in me la potenza di Cristo. Questo è importante perché tutti noi cerchiamo di crescere nell'autostima, di essere su un piedistallo. Adesso non salgo, se no la sedia si rompe con i miei 100 kg, e quindi cerchiamo tutti, no, vantati delle tue debolezze, vantati di quel piccolo che sei, perché il Dio ama i piccoli, e dimora in me la potenza, l'energia del Cristo, e lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. È la preghiera in lingue, vi ricordo che la preghiera in lingue è perché lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza e intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. Ecco, mentre gli uomini moriranno di paura, ecco Gesù dice non stare lì ad avere paura, ma alza il capo. E alza il capo. E la preghiera ti permette di restare in piedi. E mi piace concludere questo con quello che diceva Nelson Mandela. La nostra paura più profonda non è di essere inadeguati. La nostra paura più profonda è di essere potenti al di là di ogni misura. È la nostra luce, non la nostra oscurità, a terrorizzarci maggiormente. Noi ci chiediamo chi sono io per essere così brillante, stupendo, pieno di talenti e favoloso? In realtà, chi sei tu per non esserlo? Tu sei un figlio di Dio, il tuo giocare in piccolo non serve al mondo, non c'è niente di illuminato nel ridursi perché gli altri non si sentano insicuri intorno a te. Siamo nati per rendere manifesta la gloria di Dio che è dentro di noi. Essa non è in alcuni, è in tutti. E quando permettiamo alla nostra luce di risplendere, inconsciamente diamo agli altri il permesso di fare la stessa cosa. Nel momento stesso in cui siamo liberi dalle nostre paure, la nostra presenza libera automaticamente gli altri. Questo è Nelson Mandela, ecco perché dobbiamo tanto lavorare su noi stessi. Amen.